Transfeminonda, lo spazio di Radio Sonar che dà voce alle nostre plurime, variegate e favolose resistenze. Uno spazio che ci dà la libertà di continuare a toccarci, incontrarci, parlarci e ascoltarci oltre le norme, le gabbie, i binari, le gerarchie di genere, origine, razza, classe, specie. Uno spazio aperto, partecipato. Vuoi proporre un tema, un intervento musicale? Scrivici transfeminonda@radiosonar.it. Ciao a tutte e tutti, siamo all'ottava puntata di Transfeminonda, il titolo di oggi è La violenza illustrata, poi racconteremo con le ospiti di oggi il significato di questo titolo, di questo appuntamento, che è proprio il titolo del festival che è stato organizzato dalla Casa delle Donne di Bologna. Oggi abbiamo con noi Anita. Ciao Anita.
Ciao. Ciao a tutte.
Di Lesbiche Bologna, che è una delle operatrici della linea lesbica antiviolenza, e Anna, una delle fondatrici della Casa delle Donne per non subire violenza di Bologna e coideatrice del Festival La Violenza Illustrata.
Salve, ciao a tutti.
Questa è una puntata speciale perché io sono Mari, come sapete, di Transfeminonda, e ogni volta, ad ogni puntata, ho detto che questo spazio è uno spazio autogestito. Se avete proposte, idee, temi da affrontare, potete contattarci, e oggi per la prima volta questo spazio sarà gestito non da me ma direttamente da Elisa Coco, che salutiamo. Ciao Elisa.
Ciao Mari e ciao a tutte quelle che ci ascoltano.
Elisa è stata già nostra ospite, e Elisa fa parte di Comunicative ed è dell'associazione Lucky Massa, è un'attivista femminista e lesbica, si occupa di comunicazione di genere e partecipa all'evento sulla violenza tra lesbiche che è organizzato all'interno del festival. Del festival La Violenza Illustrata, appunto, di cui parleremo oggi. Una puntata speciale, quindi, dicevo, perché è una puntata autogestita, ma anche una puntata speciale perché siamo in una settimana molto, molto importante. È cominciata praticamente dal 20 novembre con il TDOR e continua con il 25 e il 28 novembre. Per la prima volta, data la situazione che stiamo vivendo, la situazione della pandemia, non ci troveremo in una manifestazione nazionale, così come invece è successo in tutti gli altri anni del movimento, ma ci saranno iniziative diverse all'interno di questa unica cornice, appunto, che è la lotta alla violenza strutturale, alla violenza maschile sulle donne, alla violenza di genere e dei generi. Ma le forme e le pratiche saranno molto diverse all'interno delle varie città, a seconda, appunto, delle possibilità di movimento e di attraversamento degli spazi che abbiamo in questo periodo.
Thank you.
adesso passo immediatamente la parola ad Elisa. Innanzitutto grazie per aver lanciato questa proposta e a te il microfono.
Grazie a te Mari per averci dato questo spazio. Per noi bolognesi, ma non solo per noi bolognesi, il Festival della Violenza Illustrata è un evento molto importante ed è un po' il frutto anche di un lavoro politico che appunto viene svolto in questo caso dalla Casa delle Donne di Bologna, ma in generale dai centri antiviolenza, che come sappiamo sono un movimento che ha anche contribuito appunto alla nascita di Non Una di Meno. Oggi insomma mi fa molto piacere che ci sia qui con noi Anna, perché appunto è una delle compagne che ha creato il festival, e quindi insomma, visto che questo festival quest'anno compie 15 anni e la Casa delle Donne ne compie 30, è un bel percorso molto denso. Io vorrei insomma chiedere ad Anna se ci dice intanto brevemente appunto come è nato e da quale esigenza è nato il Festival della Violenza Illustrata, perché Casa Donne fa tantissimo lavoro proprio anche direttamente di accoglienza delle donne che hanno subito violenza all'interno delle loro relazioni affettive, ma fa anche appunto tanto lavoro culturale. Quindi in questo si colloca la Violenza Illustrata, e vorrei chiedere a Anna se ci racconta un po' appunto la nascita del Festival.
Allora, sì, io sono un'attivista della Casa delle Donne, sono socia fondatrice del Centro Antiviolenza. Allora, quando, dopo un po' di anni che lavoravamo sempre sull'accoglienza, sempre cercando di fare tante iniziative intorno all'8 marzo, intorno al 25 novembre, che sono le due appuntamenti simbolo, diciamo, poi si lavora tutto l'anno, però il lavoro politico esterno girano un po' intorno a questi due mesi. A un certo punto abbiamo detto dobbiamo organizzarci in un modo un po' più strutturale intorno al 25 novembre, perché abbiamo visto che gli eventi si accumulavano e non avevamo una comunicazione, una strategia organizzata. Allora abbiamo detto facciamo un festival. Prima pensavamo sul femminismo e poi abbiamo detto no, siamo sulla violenza alle donne, è un po' strano, ci hanno anche criticato perché non c'è niente da festeggiare, perché il festival assomiglia alla festa, ma non è una festa, però ci hanno un po' criticato, mi diceva, ma come? E poi abbiamo detto, vabbè, tanto la nostra mission è questa, lavorare sulla violenza contro le donne, il festival lo vogliamo fare, perché comunque è come dire festival di filosofia, festival di economia, ci sono tante cose. E noi vogliamo organizzare una sensibilizzazione, un attivismo organizzato, una politica culturale intorno a questa tematica, perché noi pensiamo che la violenza contro le donne non si combatte solo aiutando concretamente le donne che vengono da noi. Certo, questo è il nostro obiettivo, aiutare le donne, per quello siamo nate, ma pensiamo soprattutto che si combatte cambiando la cultura patriarcale che l'ha creata. In questi 30 anni non è che sia cambiata la cultura patriarcale, però abbiamo combattuto e continuiamo a combatterla. E soprattutto col festival abbiamo provato a utilizzare linguaggi diversi. Abbiamo sempre detto non basta fare solo seminari, convegni, cioè parole, ma bisogna anche usare altri linguaggi. Quindi le mostre, i laboratori, le illustratrici, cori, teatro, cinema, poesia, qualsiasi tipo di impegno che sia legato a valorizzare le donne anche di empowerment, non è solo un discorso diretto sulla violenza, ma anche di femminismo e empowerment delle donne in tanti modi. E quindi abbiamo sviluppato questo progetto, che i primi anni erano magari legati a una settimana di iniziative a tappeto, e invece adesso sono circa un mese di eventi che possono contaminare, diciamo, una varietà di soggette, di donne, ma anche di uomini, di cittadinanza, sul tema della violenza contro le donne. Appunto, una varietà perché non è solo il convegno accademico, il convegno dove si discute, ma ci sono tanti eventi. E, quest'anno purtroppo col Covid, insomma, ci sono stati cancellati tantissimi eventi, il cinema non si può fare, il teatro non si può fare, il coro non si può fare, le mostre, questo ci ha fatto molto arrabbiare, non ce l'hanno fatta installare perché avevamo una mostra in Piazza Maggiore che attira veramente tanta, tanta attenzione e non ci hanno permesso di metterla. E poi oggi ho visto che mettono l'allestimento delle luminarie lì, le cose di Natale, anche quelle attirano l'attenzione, no? Se la gente non deve uscire, perché non possono vedere la nostra mostra e possono vedere queste stupide illuminazioni di Natale, cioè quelle insomma l'hanno permesse, la nostra no. Per cui il nostro festival di quest'anno è un festival online, come tutto. Noi non volevamo rinunciare perché comunque la presenza fisica è importante, incontrarsi, creare rete, e quest'anno la dobbiamo fare tutta online. Come Elisa sa, purtroppo è così.
Anna, quest'anno è stato un anno molto difficile, diciamo, per tutte, in particolar modo per donne che vivono situazioni di violenza, diciamo, all'interno del contesto domestico. È stato un anno particolarmente difficile proprio perché l'emergenza sanitaria ha imposto una condizione, come dire, di un po' di segregazione nelle case, no? E in qualche modo ha aumentato anche l'isolamento, una cosa che appunto già percepiamo tutte quante, no? Di appunto questa difficoltà di incontrarsi, no? con i corpi, ma a maggior ragione per chi vive una situazione di quel tipo, è stata un'aggravante molto, molto forte. Voi avete deciso, in un'ottica che a me piace molto, che è quella di rovesciare un po' la visione che ci rappresenta sempre solo come vittime, che è una visione che ai media piace molto, di intitolare il festival di quest'anno Vicine di casa, quindi di evocare il contrario dell'isolamento, no? Di evocare appunto questa vicinanza. Vorrei che dicessi due parole appunto sulla scelta di questo titolo e sul significato che è per voi.
Sì, noi tutti gli anni facciamo un focus, e anche delle artiste che lavorano con noi, illustratrici, tra cui anche gratuitamente per militanza, e lanciamo un tema intorno a cui poi variano le iniziative. Quest'anno abbiamo fatto un po' un giro di parole, di pensieri, abbiamo detto cos'è che abbiamo sofferto, cosa abbiamo sofferto in questi mesi, la lontananza, perché non possiamo vederci, anche le volontarie ragazze della casa, dobbiamo star lontane, è veramente pericoloso e alcune di noi hanno anche preso il Covid. Quindi abbiamo detto, facciamo un paradigma e diciamo, noi siamo vicine di casa, casa come casa delle donne, e vicine perché noi comunque siamo vicine alle donne, non abbiamo mai chiuso, il nostro centro è sempre stato aperto, e vogliamo appunto ribaltare quello che ci ha fatto soffrire di più. E poi le case per noi l'abbiamo messo al plurale, perché le case non sono solo la casa delle donne, sono anche le case delle vicine, le case di altre donne, le case che possono avere un aiuto concreto o anche simbolico. La rete delle donne a livello nazionale, le associazioni di donne e tanti luoghi in questo momento virtuali, però che hanno fatto crescere le altre donne, sia le donne che subiscono violenza che tutte noi che ci impegniamo e vogliamo costruire una società diversa. E quindi insomma abbiamo lanciato questo titolo. Poi è vero, è molto difficile quest'anno perché gli eventi sono saltati, però nonostante tutto noi vogliamo essere presenti nella comunicazione, nel web, nel virtuale, vogliamo interagire perché anche nei dibattiti, negli eventi si può chattare, si può fare domande, si può comunicare e si possono contattare tante donne e sensibilizzare sul tema. Chiaramente non è come gli altri anni, però insomma ce l'abbiamo messa tutta.
Gli eventi, come dicevi tu Anna, quest'anno sono più ridotti rispetto alla programmazione che normalmente vede tantissimi appuntamenti nell'arco di questo mese, però nonostante questo ci sono anche appunto anche quest'anno come dire, tante iniziative che voi proponete. Adesso non riusciamo per questione di tempo a dirle tutte, però ti chiederei magari di citare alcuni degli appuntamenti, ricordando poi a chi ti ascolta che c'è un bellissimo sito che voi avete diciamo messo online da poco, un bel sito nuovo, dove si trova il programma dettagliato appunto di tutti gli appuntamenti. Ma ti chiedo magari appunto di indicarne qualcuno, così c'è una panoramica.
E siccome è online, tutti gli eventi potete anche ascoltarli da tutta l'Italia. Abbiamo fatto una trentina di eventi, con tanti enti diversi che ce l'hanno, con cui lavoriamo normalmente, abbiamo tanti partner, tanti gruppi di donne, ma anche altri enti sensibili, diciamo, al tema. E, a parte le mostre, per esempio, come è rivestita, una mostra che viene fatta sia da Amnesty che da un'altra associazione, ci sono tante presentazioni di libri, però prima che dei libri vi parlo di due iniziative a cui tengo particolarmente. Uno viene fatto nella radio, abbiamo un po' investito nella comunicazione via radio perché è una comunicazione non lontana, diciamo. Quindi abbiamo scritto queste voci, si chiama Voci contro la violenza, quindi un approfondimento che viene trasmesso tutti i giorni da Radio Fujiko di Bologna, ma si sente anche altrove, e un approfondimento sui temi della violenza contro le donne. Quindi 16 giorni di trasmissione, ogni giorno una voce diversa. E 16 giorni perché il nostro motto è 16 giorni di attivismo contro la violenza maschile contro le donne. Poi abbiamo fatto una bibliografia sulla violenza contro le donne, l'abbiamo messa online con Sala Borsa, che è una grande biblioteca di Bologna con cui collaboriamo. E è una guida su tutti i libri che sono usciti sulla violenza contro le donne, libri selezionati chiaramente da noi, che permettono a chi non conosce bene il tema orientarsi a leggere, a fare delle ricerche, studiare per delle tesi di laurea o comunque iniziare a approfondire il tema. E poi i libri. I libri sono tanti e sono tutti libri che parlano di violenza alle donne, sono tutti libri di novità. E uno che mi sta particolarmente a cuore è quello di Lella Paladino. E Lella Paladino è una donna vicino a Napoli e scrive un libro su non è un destino. La violenza maschile contro le donne oltre gli stereotipi, ma c'è anche il libro di Elogio del margine di una riedizione di Bell Hooks, che è un libro che molti di voi conoscono, però viene ripresentato da Mariana Dotti. Altri libri... no, è una cosa interessante che forse anche... Esiste un gruppo con cui abbiamo collaborato in passato che si chiama CEN Italia e loro sono un gruppo di donne che hanno inventato un sito che parla di violenza contro le donne e hanno pubblicato pochi mesi fa una guida che si chiama Solidarietà di vicinato. E loro ci presentano questa guida, ci piaceva molto perché è proprio il vicinato, le donne vicine che è il tema del nostro festival. Quindi è questo gruppo di attiviste che è abbastanza conosciuto ci approfondiremo con loro questa guida. Un'altra cosa che non è un libro, però è molto importante per Bologna, è il Codice Rosso, ed è un seminario con la procuratrice di Bologna, che si chiama Lucia Russo, e altre giuriste, diciamo, tra cui anche Paola De Nicola di Roma, che è molto conosciuta, che parleranno di come le donne in quest'anno, perché il Codice Rosso esiste da un anno, noi l'avevamo anche criticato come legge, non eravamo tanto convinte, però queste giuriste approfondiscono e vogliono portarci una riflessione su come ha funzionato. E quello che ho capito io, che non sono giurista, a Bologna ha funzionato, in altre città meno. Quindi ogni legge, ogni disposizione, a seconda di chi la applica, è veramente sensibile a chi la applica. Quindi vogliamo capire a Bologna come ha funzionato e fare un confronto anche su questo. Abbiamo un libro di 7-9, con cui 7-9 è questa casa editrice che lavora sul genere, violenza e genere, e presenta il libro Il mondo ha bisogno delle ragazze di Alessandra Spada, e quindi si parla di educazione di genere, che tutti gli anni facciamo qualche cosa anche su questa tematica qua. Un'altra cosa interessante è un libro che si chiama Libera Libere, pensieri e pratiche femministe su tratta, violenza e sfruttamento, con un gruppo di donne che l'hanno scritto, e anche questo viene presentato. Poi so che c'è Anita e anche Lisa che presentano un altro libro, ma di cui parleranno dopo, perché è una cosa molto interessante, e quindi non ho citato tutti, però insomma ci sono diverse cose, e mi raccomando, guardate sul sito o sul nostro profilo Festival La Violenza Illustrata, così avete un po' il programma, e tutte le sere c'è un'iniziativa online.
Ecco, ricordiamo sempre a chi ci sta ascoltando che nel podcast che viene pubblicato immediatamente dopo l'ascolto di questa puntata, inseriremo anche tutti i link al festival e anche ai libri che sono stati citati.
El Estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olvides sus nombres, por favor, señor presidente. Por todas las compas luchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando en Tijuana. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida.
Que resuene fuerte,
nos queremos vivas,
que caiga con fuerza
el feminicida.
Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo. Si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una, respondemos todas. Soy Claudia, soy Esther y soy Teresa. compas marchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres luchando en Tijuana.
Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida.
Que resuene fuerte,
nos queremos vivas.
Que caiga con fuerza
el feminicida.
Que caiga con fuerza
el feminicida.
Y retiemble en sus centros la tierra al sonoro rugir del amor. Y retiemble en sus centros la tierra al sonoro rugir del amor.
A questo punto io passerei ad approfondire un po' l'appuntamento del 6 dicembre, a cui parteciperò anch'io, però non ne voglio parlare io, insomma mi sembra un po' autoreferenziale, quindi appunto abbiamo chiesto ad Anita di essere qui con noi oggi per discutere un po' insieme, anche perché ci sarebbe piaciuto per questo evento avere l'autrice del libro che andremo a presentare, che si intitola Nella casa dei tuoi sogni, di Carmen Maria Machado, ma la dimensione online lo rendeva un po' complesso perché avrebbe avuto bisogno di una traduzione, quindi abbiamo deciso appunto di discutere noi e prendere spunto dal libro per fare una serie di riflessioni appunto sulla violenza all'interno delle relazioni lesbiche. È una cosa di cui insomma Rita che tu hai in qualche modo già parlato, nel senso che è un tema che ti interessa e quindi diciamo ne volevo appunto parlare con Anita perché lei diciamo lavora come operatrice all'interno di una delle poche esperienze che esistono in Italia su questo tema. Il libro è un memoir, diciamo scritto con un linguaggio, uno stile molto particolare, però insomma è un'autonarrazione, quindi parte proprio dall'esperienza diretta dell'autrice. E quindi volevo partire diciamo da questo per chiedere ad Anita appunto quanto è importante la questione appunto dell'autonarrazione. Soprattutto per quanto riguarda le violenze all'interno delle relazioni lesbiche, è una cosa di cui in realtà si fa fatica a parlare. No, volevo che Anita un po' ci dicesse questo.
Va bene, grazie, grazie Elisa, grazie anche Mari. Sono molto contenta di essere qui. Come ha detto Elisa, proprio perché effettivamente questo tema mi interessa molto, è un argomento che mi. A cui tengo molto, ecco, quindi tutte le occasioni che ho per poterne parlare sono sempre molto contenta. Allora, sì, rispetto alla narrazione è già un punto importante, nel senso questo testo appunto di Maria Machado, di Carmen Maria Machado, è un testo autobiografico, come ha detto Elisa. Lei sostanzialmente ci racconta della sua esperienza di violenza subita in una relazione con un'altra donna, con la sua ex compagna lesbica. Volevo dire una cosa innanzitutto, io non sono una critica letteraria, quindi non voglio addentrarmi insomma in particolari discussioni in merito a questo, però sono un'accanita lettrice e quindi in questo ho un'esperienza, un po' di esperienza, ecco. È un libro di cui suggerisco la lettura non solo a tutte le altre accanite lettrici che comunque vogliono leggere una storia, ma in realtà anche alle altre lesbiche, e questo un po' mi porta alla risposta per la domanda di Elisa. Cioè il tema di cui parla Carmen Maria Machado in questo testo è un tema che io direi quasi è un tabù, e lo dico anche utilizzando una parola che utilizza anche lei stessa peraltro nel testo, lo fa anche in un modo un po' ironico tra l'altro, nel senso che nelle note, come diceva Elisa, è un testo particolare, di tanto in tanto nelle note l'autrice segnala questi tabù, una sorta di lungo decalogo di tabù che lei racconta siano i tabù all'interno della relazione lesbica violenta, quindi tutte le cose che non si possono fare, non si possono dire. Lo fa in un modo, tra l'altro, ironico, è a tratti ironica, insomma, nel testo, nonostante anche il tema così complesso. Quindi sicuramente io mi dispiace, devo dire, che di non poterla incontrare, perché le direi grazie di aver voluto raccontare un'esperienza così complessa di cui appunto non se ne parla, ed è qui che deriva appunto per lo più la sua complessità, nel senso che è un argomento di cui non si fa fatica proprio si fa fatica a nominare banalmente. L'importanza di un lavoro come quello di Machado non solo è raccontarlo, quindi in qualche modo fare un favore a tutte noi mettendo a nudo, per quanto da un punto di vista artistico, narrativo, lei è una scrittrice, un'esperienza di questo tipo, quindi nominarla, raccontarla, portarla alla possibilità di leggerla, ma anche di farlo bene, nel senso che come prima un po' diceva Anna, insomma, come sa chi si occupa di comunicazione, soprattutto quando si parla di violenza, non basta parlarne, bisogna anche farlo in un certo modo. Non voglio soffermarmi troppo su questo, però ecco. Machado non vittimizza, non c'è mai una narrazione vittimizzante di questa esperienza, è un'esperienza che viene raccontata, viene condivisa, viene messa, mi viene da dire, a disposizione delle altre, degli altri, però a me non ha mai dato la sensazione di una persona che viene vittimizzata in questa sua esperienza. Le succede, perché la violenza accade, perché ci capita, perché nessuna persona, nessuna lesbica neanche sceglie la violenza, noi scegliamo delle relazioni, ci innamoriamo e la violenza accade. Quindi ecco, ma anche il modo in cui ha voluto raccontarlo, io penso sia fondamentale e sia importante saperlo raccontare in un certo modo. Perché l'invisibilizzazione, è un problema grosso. Come prima diceva Elisa, io e altre compagne abbiamo iniziato un paio d'anni fa, insomma, il lavoro di questo sportello che accoglie le donne, le lesbiche, le bisessuali, le donne trans, che subiscono violenza anche nelle loro relazioni, quindi che subiscono violenza nella loro relazione lesbica. L'invisibilità è un problema con cui ci scontriamo quotidianamente, perché già è difficile riconoscere in generale, per qualunque donna, riconoscersi un vissuto di violenza, un'esperienza di violenza. Se poi parliamo addirittura di una violenza che sembra quasi non esistere, perché per molte, cioè, diciamocelo, insomma, a volte è proprio impensabile immaginare che un'altra donna possa agire violenza. Questa invisibilità di questo fenomeno, è un ostacolo anche per le lesbiche, che magari fanno anche due volte più fatica a chiedere aiuto, banalmente, a contattarci. Quindi ecco, parlare di questo argomento e farlo, tra l'altro, non con un saggio, per esempio, perché qualche saggio c'è, ma con un'opera di narrativa come questo testo, io penso che sia un passo in avanti che dà anche la misura di un rafforzamento, forse, che stiamo vivendo anche come comunità. Insomma, ci stiamo permettendo, come dire, in qualche modo, anche artisticamente, la possibilità di poterne parlare in modo coraggioso, insomma, senza avere troppa paura delle conseguenze che ci sono sempre, ci sono comunque. Spero di averti risposto, Elisa.
Sì, assolutamente mi hai risposto. E su questo volevo fare un ulteriore passaggio perché facendo delle chiacchiere, diciamo, fuori onda, no? Con Anita, avevamo un po' ragionato di questa cosa e del perché di questa invisibilità. Nel senso che, vabbè, già come diceva Anita, si fa fatica in generale a riconoscere dinamiche violente, si fa fatica a riconoscerle quando si subiscono e a volte anche quando si agiscono, no? Però è,
Certo.
come dire, forse un elemento in più, quando appunto le violenze avvengono all'interno di una relazione lesbica, che è un po' come dire il timore dello stigma sulla comunità, no? È come se in quanto appunto minoranza oppressa, in qualche modo noi dovessimo sempre dimostrare di essere delle brave persone, come dire, come se non potesse esserci all'interno delle nostre relazioni appunto una dinamica di quel tipo, che poi dopo delle altre domande per andare a ragionare, no, su, sull'origine, no, di questa violenza. Però insomma pesa anche questo elemento qui, no? Quindi non so cosa ne pensi, Nita.
Sì, sì, è un elemento importante. Questo tra l'altro rientra in un argomento ancora più ampio che è questo. Cioè, noi come operatrici abbiamo avuto esperienza del fatto che quando abbiamo a che fare con la violenza nelle relazioni lesbiche, ci sono, passatemi il termine, molti punti in comune con la violenza che potremmo dire quella che viene agita, cioè che agisce un uomo su una donna. Ecco, quindi per esempio fra due lesbiche noi troviamo la violenza fisica, quella psicologica, lo stalking, la violenza sessuale, la violenza economica, quindi insomma dal punto di vista della dinamica della violenza siamo nella stessa modalità, diciamo così. È chiaro però che, come dicevi tu, l'appartenenza a una comunità che è in questo caso quella lesbica, quindi che si porta dietro e che ha suo malgrado probabilmente anche una marginalità, una difficoltà maggiore, cioè insomma comunque le lesbiche non nascono, non vivono, neppure oggi che passi avanti pur ci sono stati, non possiamo certo dire di avere, come dire, gli stessi, di partire con le stesse carte, ecco, rispetto ad altre soggettività. Quindi è chiaro che ci sono degli elementi da considerare quando si parla di violenza nelle relazioni lesbiche, che quindi come dinamica è quella, è la violenza è sempre la stessa, però ci sono alcune cose da tenere in considerazione. Una di queste cose è quella di cui parlavi tu, Elisa, cioè e tra l'altro ne parla anche molto bene Machado nel suo libro, cioè una donna, una lesbica che subisce violenza e che può sentire la responsabilità nel non voler denunciare, non in termini per forza legali, ma anche proprio in termini di raccontare la storia, la sua compagna, perché un errore di qualsiasi lesbica significa che tutte le lesbiche sono violente, che tutte le lesbiche sono appunto non sono brave persone, cioè nel senso come soggettività marginalizzata per certi aspetti, è chiaro che quando noi, ma possiamo parlare anche di altre soggettività, ne parlavamo appunto fuori onda con Elisa, può essere lo stesso discorso anche per le persone nere, banalmente, o per comunque qualsiasi gruppo di persone che appunto viene dallo standard, no, considerato meno, considerato inferiore o comunque meno, con meno dignità. L'obiettivo è sempre quello di, poiché si parte con un pregiudizio negativo, ogni volta che succede qualcosa di che può confermare quel pregiudizio negativo, immediatamente viene utilizzato e strumentalizzato. Cioè, se, e questo succede sempre, anche noi quando andiamo a parlare in tanti contesti, anche istituzionali, parlando della violenza nelle relazioni lesbiche, la prima cosa che ci dicono è: ah, ecco, lo sapevamo, le lesbiche sono violente, siete pervertite, siete, come dire, malate, siete tossiche, le vostre relazioni, ve l'avevamo detto, si sapeva. Quindi ne basta una per distruggere l'intero gruppo, l'intera comunità, l'intera collettività. Dall'altro è addirittura: ah, anche le lesbiche sono violente, quindi la violenza contro le donne non esiste perché tutti gli esseri umani sono violenti. Quindi è chiaro che c'è, una lesbica che subisce violenza, certo che più o meno consapevolmente questa cosa qui, tutta questa pressione, può tranquillamente sentirsela addosso. Quindi certo diventa piuttosto complicato andare a dire non solo alle amiche, a un'operatrice, a uno sportello di aiuto che tu subisci violenza, che quindi con tutte le difficoltà che quello comporta, il senso di colpa, la vergogna, la difficoltà della fuoriuscita, ma anche dover dire alla tua comunità, Sì, la mia compagna lesbica è violenta, cioè è complesso, non è semplice e questa cosa qui, tra l'altro, è una sfida collettiva, nel senso dovremo farcene carico perché è una cosa importante su cui riflettere. Quindi sì, è sicuramente un elemento da tenere molto in considerazione quando si parla di questo tema, anche perché è effettivamente un ostacolo poi all'accoglienza. È uno dei motivi tra i vari per cui magari si fa fatica a chiamare anche uno sportello come il nostro.
Collegandomi a questo, Anita, ti volevo fare un'altra domanda. Quando noi parliamo di violenza di genere, diciamo, siamo abituati a pensare da un lato appunto alla violenza appunto, esercitata da uomini su donne all'interno di relazioni etero. Dall'altro diciamo, pensiamo alla violenza che invece subiscono appunto le soggettività LGBTQI, diciamo, per la loro identità di genere, la loro espressione di genere, il loro orientamento sessuale. Secondo te, questo, diciamo, macro contenitore della violenza di genere ci può aiutare, diciamo, a interpretare anche invece la violenza che viene all'interno delle relazioni lesbiche? È una violenza di genere? Una violenza generica?
Allora, stai toccando il tema, nel senso che, cioè, premetto per correttezza una cosa, proprio perché di violenza all'interno delle relazioni lesbiche non è che se ne parla, cioè se ne parla da qualche anno, però ecco, sicuramente non abbiamo il bagaglio decennale di elaborazione collettiva soprattutto che hanno per esempio i centri antiviolenza, quindi stiamo comunque parlando di un argomento per come finora insomma ne abbiamo avuto esperienza, è un tema un po' aperto, ecco, ne stiamo ancora parlando. Noi stesse nel nostro gruppo di operatrici parliamo spesso e volentieri di questo argomento perché è proprio il tema. Attualmente la posizione, che poi non è una posizione, ma quantomeno insomma è un punto di partenza, un punto su cui più o meno ci siamo trovate, su cui però appunto stiamo ancora riflettendo, è che sì, stiamo parlando comunque di violenza di genere, cioè siamo all'interno della violenza maschilista contro le donne. Che ne dicono i detrattori che utilizzano appunto questo fenomeno per dire: ah, ecco, allora la violenza è generica, non c'è una violenza strutturale. No, c'è una violenza strutturale. La violenza nelle relazioni lesbiche non scalfisce neanche di un millimetro questa interpretazione. Secondo noi, anzi, la conferma Cioè, perché comunque quando noi parliamo di violenza nelle relazioni lesbiche, stiamo comunque parlando innanzitutto di violenza che significa potere, significa controllo. E questo è così. Poi, diciamo, c'è il grande tema che è quello di capire, di dirci che forse anche, ecco, mi viene quasi da dire, è un tema forse esplorare anche di più, nel senso che io, per esempio, sarei molto curiosa, poiché lavoro con le donne che subiscono violenza e non con le maltrattanti, però sarei curiosa di capire, per esempio, che idea hanno le lesbiche maltrattanti delle donne in generale. Cioè, nel senso che comunque le lesbiche che agiscono violenza sulle loro compagne, innanzitutto agiscono. Voglio anche sfatare un mito, c'è anche molta violenza fisica nelle relazioni lesbiche, che tendenzialmente no, viene un po', siccome sono due donne, a volte si pensa, ah, ma tra due donne è tutta una questione di mente, di psicologia, non è così. E diciamo, la riflessione in merito a questo, secondo me, che tra l'altro è una riflessione che come collettività dovremmo porci, è quanto noi stesse anche introiettiamo i modelli e i comportamenti patriarcali e maschilisti. nel senso che la nostra riflessione come operatrici, come attiviste, come lesbiche in questo discorso è che alcune lesbiche si comportano come i maci, come proprio riproducono comportamenti macisti che possono, che sono violenti anche nelle loro coppie. Quindi non voglio dire che si comportano come dei maschi, e questo penso sia importante, ma come delle come degli uomini maschilisti. Come maschilisti sì, nel senso che forse con le lesbiche va anche al di là dei ruoli di genere, cioè non è tanto io faccio il maschio della coppia, è proprio io acquisisco un certo tipo di comportamento e forse anche quindi vedo nella mia compagna la femmina, la donna, la moglie su cui io ho potere, su cui ho controllo, su cui io decido, no? E quindi agisco violenza. Questo aspetto secondo me esiste. D'altra parte, come dire, ora noi a Bologna viviamo anche una specie di isola felice, però per quanto peraltro in questi anni, insomma, sempre di più grazie alle tecnologie, ai social, sia anche più facile avvicinarsi ad altri modelli, ad altre narrazioni, ad altre possibilità anche di incontro, non va dimenticato che in tantissimi paesi, in tantissimi posti anche in Italia, l'isolamento di molte lesbiche è tuttora presente. Questo, a parte essere un grande problema, perché effettivamente, come dire, l'isolamento non è mai benefico, ma a parte questo, è chiaro che in un posto che offre meno modelli, e meno narrazioni e meno possibilità, per anche di crescita, se io, come dire, ho soltanto due possibilità, che è un modello molto stereotipato femminile e un modello molto stereotipato maschile, può capitare che le lesbiche, che possono non trovarsi magari in modo adeguato rispondenti a un modello molto femminile, scelgano il modello invece, il comportamento maschile, che però spesso e volentieri è un modello tossico di maschilità, e da lì a acquisire su di sé questo tipo di comportamento e anche di visione, di interpretazione di cosa le altre lesbiche e le altre donne sono, è facile. È molto facile acquisire su di sé questo, cioè riprodurre questo comportamento e questo modello. Secondo me, peraltro, anche ha a che fare con una lesbofobia interiorizzata, comunque, nel senso che stiamo in ogni caso parlando di donne o lesbiche che in qualche modo è come se si auto ponessero al di fuori del mondo delle donne o del mondo delle lesbiche, si comportassero come dei maschi maci, trattando le altre lesbiche e le altre donne esattamente come, come dire, i maschi, i maci, appunto, trattano le lesbiche e le donne. Quindi è anche un cortocircuito in qualche modo curioso. A proposito di questo, volevo dire un'ultima cosa. La violenza nelle relazioni lesbiche è incredibilmente diffusa, e di questa cosa dobbiamo parlarne bene, perché proprio prima, tra l'altro, stavo andando su Facebook, insomma, a guardare un po' di cose, e mi imbatto piuttosto facilmente in pagine Facebook dove anche in modo carino, anche in modo ironico, vengono, e anche in modo visibile, insomma, anche un atto di visibilità, riportate delle conversazioni fra lesbiche o comunque screenshot di chat fra compagne, fra fidanzate. Moltissimi di questi messaggi sono messaggi violentissimi, in cui, che dovrebbero fare ridere, la comunità ride di questi messaggi, no? Ci sono fidanzate che alla propria compagna dicono: ti ammazzo se ne guardi un'altra, se stasera alla festa qualcuna ti guarda, io vi ammazzo tutte, ti spacco di botte, ti riempio di cioè, e questa cosa qui spesso e volentieri nella comunità lesbica viene derubricata sotto alla parola lesbodramma, che è una parola ironica in realtà. Lesbodramma nasce, insomma, per anche un'autoironia che facciamo di noi stesse, però ecco, quando poi diventa una copertura perché c'è un mancato riconoscimento invece della violenza, perché minacciare di morte non è uno scherzo, non fa ridere. È una minaccia di morte. Allora ecco che lì mi viene da dire: abbiamo del lavoro da fare perché non riconosciamo questa violenza. cioè questa gelosia, questo possesso, queste dinamiche che sono alla base dei rapporti violenti. E quindi dobbiamo parlarne di questo collettivamente, non è un problema della singola persona, è un problema che dobbiamo discutere come collettività, dobbiamo prendercene carico tutte insieme di questo problema.
Assolutamente sono d'accordo con te. Faccio una chiusa sul discorso molto interessante che tu hai fatto prima, sul fatto che quindi, la violenza nelle relazioni lesbiche, appunto, non solo è una violenza di genere, ma forse, come dire, potremmo anche interpretarla come una violenza dei generi. È il fatto che, appunto, questa assenza di possibilità di esistenza al di fuori del binarismo sessuale che, come dire, impone di forzare lo spettro delle possibili identificazioni, soggettivazioni ed espressioni di sé, appunto in questa visione manichea, no? Dell'uomo e della donna con caratteristiche predefinite, e quindi anche l'invisibilità invece di possibilità di esistenza. Come quella lesbica, che in qualche modo già di per sé mette in discussione in qualche modo lo stereotipo, no, del femminile, e quindi non avendo dove collocarsi, a volte finiscono per, no, slittare invece in quell'altro stereotipo, che è quello del maschile. Quindi mi viene da dire che appunto questo binarismo in qualche modo c'entra con il discorso appunto che hai fatto prima.
Sì, assolutamente, anzi, mi sembra molto interessante. Penso che possa tranquillamente essere così, ecco, è appunto un argomento di cui parlare, riparlare e parlare ancora, però trovo molto, molto interessante quello che hai detto. A questo proposito, volevo dire che, per esempio, il nostro sportello, oltre ad essere un luogo che, come dire, accoglie effettivamente, sostiene le lesbiche, bisessuali e trans che subiscono violenza, sia nelle famiglie, ma anche nella loro relazione proprio di coppia, è anche un laboratorio di critica politica lesbica. Quindi sì, come diceva prima anche Anna, parlando del festival, il lavoro da fare non è solo accogliere e sostenere le lesbiche, le compagne nei percorsi di fuoriuscita, è anche cambiare la cultura, cambiare anche sì il binarismo, perché è vero, imporre alle persone solo due opzioni rispetto invece allo spettro, mi viene da dire infinito, dell'espressione che possiamo avere, certo, produce violenza, sì, è così. Cioè io penso di sì, insomma, adesso non è che, però a me sembra di sì, quindi ecco, sicuramente portare anche un'idea, anche un lesbismo di differente, cioè rendere il lesbismo anche tra le altre soggettività, tra le altre cose, un veicolo per offrirci modelli relazionali, modelli, voglio dire, comportamentali, sembra una cosa, però come dire, ecco, modi di relazionarci fra noi, di viverci le nostre esperienze erotiche, affettive, di coppia, di sostegno, di vita, ecco, sicuramente l'esperienza lesbica può essere arricchire non solo le lesbiche, ma anche altre soggettività, insomma, anche tutte le persone, ecco, perché proprio può portare, ecco, qualcosa di diverso e anche mi viene da dire, per quanto almeno riguarda la mia piccola comunità lesbica, un modo sicuramente non violento, ecco, perché cioè, lavorare sulla violenza significa poi anche ragionare su come costruire un mondo e delle relazioni, delle dinamiche che invece siano non violente, che siano invece di altro tipo, ecco, migliori, migliori.
Da questo punto di vista mi viene anche da dire che, come dire, il modo di vita lesbico, uno dei modi di vita, insomma, ce ne sono tanti, però nella mia esperienza, anche quando ho conosciuto delle lesbiche, grandi, di altre generazioni, eccetera, come dire, non è esattamente la dinamica della coppia quella che caratterizza le nostre vite, nel senso che sì, abbiamo relazioni di coppia, però in realtà abbiamo veramente delle configurazioni molto comunitarie, cioè spesso anche quelle che sono le nostre ex entrano a far parte un po' della nostra configurazione, diciamo, affettiva permanente, e quindi il fatto magari di sottrarci a questa posizione della normalizzazione, quindi di entrare nella visione della coppia, dell'amore romantico, eccetera, può essere un materiale importante da rivendicare e, come dire, portare avanti, proprio per rompere quell'idea lì e far vedere che esistono altri modi di vivere gli affetti, dove non c'è solo il due, ma c'è come dire, anche appunto la collettività, anche il piccolo gruppo, no? di persone che si sostengono nella vita e si, come dire, e creano fra di loro appunto delle relazioni affettive di un altro tipo, che non sono la famiglia, per quello che noi intendiamo come famiglia, perché insomma anche la famiglia è una di quei no, di quell'istituzione all'interno della quale la violenza, appunto, sappiamo che si genera non per caso, ecco. Quindi insomma volevo fare un po' questa osservazione. Il tempo, diciamo, sta scorrendo, quindi Anita, io volevo chiederti di dirci anche due cose concrete sulle linee per chi appunto possa, magari dopo aver sentite, quindi magari questo è stato utile per fare un passo anche di riconoscimento delle dinamiche violente all'interno delle relazioni lesbiche, quindi per quelle che possano avere insomma, l'opportunità di contattarvi, quindi come funzionano, come fanno a trovarvi.
Certo. Allora sì, noi abbiamo appunto queste linee telefoniche, i numeri di telefono li si possono facilmente trovare su Facebook, abbiamo una pagina Facebook che si chiama Linea Lesbica Antiviolenza, dove ci sono i numeri di telefono e gli orari. Queste linee sono aperte 2 giorni a settimana, quindi il lunedì dalle 6 alle 10 e il giovedì dalle 6 alle 8. Se insomma queste informazioni comunque si possono anche trovare direttamente sul sito di Lesbiche Bologna e anche sulla pagina Facebook di Lesbiche Bologna, nel senso che se insomma dovesse essere complicato rintracciare, spero di no, i numeri della pagina Facebook proprio delle linee, comunque il punto di riferimento rimane Lesbiche Bologna, che invece è facilmente rintracciabile, che quindi eventualmente risponde anche ai messaggi su Facebook, risponde alle mail. Le linee, tra l'altro, quindi la risposta non è solo telefonica, ma è possibile anche scrivere via Messenger, via chat, quindi se alcune lesbiche o bisessuali o trans, insomma, hanno bisogno di aiuto, di sostegno e magari si trovano nell'impossibilità di telefonare, possono scriverci e le operatrici comunque rispondiamo anche con la chat. Ci tengo a dire solo l'ultima cosa su questo, è completamente gratuito ed è anche anonimo, quindi se per qualsiasi ragione una persona non vuole dire anche il suo nome vero, come dire, non ci sono problemi, la risposta comunque avviene, i percorsi avvengono ugualmente e naturalmente, e quindi ecco, se ci fosse bisogno di anonimato, ecco, questo è garantito, ecco. È raggiungibile chiaramente da tutta Italia perché è una linea telefonica, ecco, quindi e via chat o via mail, quindi chiaramente non ci sono limiti geografici, a maggior ragione in questo momento in cui è complicato spostarsi.
Io avevo una domanda per Anita. Tu hai detto che a questo sportello possono rivolgersi donne trans, donne lesbiche, eccetera, ma si possono rivolgere anche persone non binarie, queer, o soltanto è rivolto esclusivamente alle donne?
No, no, si possono rivolgere a noi anche tutte le persone queer, certo. Naturalmente poi noi, una cosa che cioè una delle cose anche che facciamo come sportello è anche eventualmente trovare, la realtà più adeguata, insomma, alla persona, ecco. Ci chiamano anche persone che non sono né lesbiche, né queer, né trans, sono anche mamme a volte, o comunque persone che vogliono delle informazioni perché magari hanno delle persone amiche o figli o figlie, insomma, in difficoltà. Chiaramente, ecco, il percorso è specificamente rivolto alle lesbiche, alle donne trans, alle bisessuali e queer, naturalmente. Quindi sì, chiaramente le persone non binarie assolutamente sì.
Grazie. E l'ultima cosa, l'altra volta ragionavamo un po' nell'ultima puntata con Elisa, no? A proposito, del piano, di Nonna di Meno, no? Contro la violenza maschile sulle donne e la violenza di genere. E così appunto ragionando anche su tutte sulle cose che dicevi tu prima, sul discorso degli stereotipi, dei comportamenti, dei vissuti patriarcali, eccetera, ci chiedevamo se non dobbiamo pensare ad un percorso anche di lavoro rispetto al linguaggio, no? E quindi all'immaginario a cui il linguaggio rimanda. E se magari appunto pensare ad un discorso di violenza patriarcale e macista sulle donne, su tutti i corpi dissidenti, cioè, perché purtroppo appunto in italiano la parola non esiste una grande non esi sì, esiste la parola maschilista che viene però utilizzata in modo completamente diverso dalla parola macista, no? In altre lingue. Cioè la caratterizzazione della violenza come violenza patriarcale e che trova corpo, diciamo, nello stereotipo appunto della mascolinità, no? E dell'uomo, però è una violenza che nasce dalla volontà di riprodurre quel tipo di sistema.
Sì, penso di sì, cioè, almeno noi diamo questa interpretazione, sì, stiamo parlando di una riproduzione di una violenza patriarcale quando parliamo delle violenze nelle relazioni lesbiche, quindi direi che sì, quello che tu hai detto è assolutamente, insomma, lo sento risuonare, ecco, mi sembra una cosa importante anche cominciare a riflettere in questo senso. È importante quello che dici, cioè nel senso, bisognerebbe parlarne di questo, bisognerebbe riflettere di più anche sull'uso delle parole che utilizziamo e dei significati che quindi queste parole portano con sé e quindi dei cambiamenti concreti che poi tutto questo produce, ecco. Stiamo sempre discutendo, io questa cosa ci tengo a dirla, cioè di un argomento appunto, cioè non è che è nuovo questo argomento della violenza nelle relazioni lesbiche, perché non è che se ne parla da ieri mattina, se ne parla da più tempo, questo va detto, però ecco, una presa in carico. Mi viene da dire, seria, elaborata, approfondita, anche che passa dal linguaggio, anche che si interroga su tutte queste questioni che tu stai ponendo, non, invece no, non c'è stata in questo senso. Quindi ecco, in questo momento in Italia ci sono due poli, non sono dei poli, due realtà, insomma, che hanno degli sportelli di accoglienza in questo senso e che quindi fanno anche politica in questo senso. Uno è il nostro. E uno sportello invece di Perugia, se non sbaglio, spero di non sbagliarmi, che è all'interno della realtà di Alfi, dell'associazione Alfi, appunto. E, quindi che io conosca, insomma, ci sono queste due realtà che se ne occupano. Chiaro che sono poche, non solo in termini di accoglienza, ma proprio in termini di riflessione sulle parole, sui linguaggi, sulle dinamiche, ecco, tutto questo. Tutto questo manca e andrebbe fatto, appunto. Sì, dobbiamo parlarne.
E dobbiamo parlarne, non solo parlarne, anche trasformare in pratiche, perché ci vogliono assolutamente molti più consultori, molto più consultori, molti più sportelli, molte più case rifugio, che già sono pochissime per le donne nei percorsi di fuoriuscita dalle violenze, diventano assolutamente quasi inesistenti per tutte le altre soggettività. Io vi ringrazio tantissimo per essere state qui con noi oggi Grazie ad Elisa per aver condotto questa puntata, e grazie ad Anita e ad Anna, e come sempre finiamo questo nostro programma, il nostro motto è rigeneriamoci liberamente. Vi saluto, accendete i microfoni così potete salutare anche voi se volete anche dire qualcosa. Ciao, ciao, ciao.
Grazie a te Mari, insomma grazie a Tanto Femminonda per questo spazio, insomma uno spazio prezioso di discussione politica, quindi insomma state molto felici di essere state qui oggi insieme a discutere di questo, e sicuramente è un discorso aperto, quindi mi sa che ci vedremo, anzi ci risentiremo presto.
Senz'altro.
Sì, anch'io mi associo, ti ringrazio moltissimo, è importantissimo avere spazi come questo, quindi grazie davvero a entrambe in realtà, a tutte e tre. Anche per
grazie a voi. E rimandiamo allora a chi ci sta ascoltando a questo festival che addirittura 30 eventi, tutti online, quindi troverete poi nel podcast tutti i riferimenti per poter seguire tutti gli eventi che sono previsti nel festival che ricordiamo è La Violenza Illustrata. Ciao e grazie.
Ciao.
Ciao.